Wiki Radio. Daniele Fiorentino racconta l'America di John Dillinger.
Chi era veramente John Dillinger? Si dice, in generale, è il nemico pubblico numero uno, un criminale incallito. In realtà la sua parabola si svolge per circa 10 mesi, tra il settembre del 1933 e il luglio 1934, quando viene ucciso dall'FBI all'uscita di un cinema di Chicago. Perché si può dire che quegli anni 30 sono l'America di John Dillinger? Perché in realtà John Dillinger colpì l'immaginario degli americani e fece in qualche modo sognare un paese che era in una crisi profondissima. In quei 10 mesi lui e la sua banda terrorizzarono, ma al tempo stesso affascinarono il Midwest degli Stati Uniti, prendendo d'assalto banche, depositi di armi, uccidendo 10 persone più uno sceriffo, ferendone almeno 9, tra cui diversi poliziotti, e organizzando al tempo stesso ben 3 teatrali fughe dal carcere, una delle quali ovviamente coinvolgeva lo stesso Dillinger.
Verso la fine dell'anno la banda effettuò un audacissimo colpo contro la banca dell'agricoltura. Dopo aver assalito gli agenti di scorta con bombe lacrimogene, i criminali rubarono il furgone con i fondi della banca. Dopo circa un mese la macchina venne ritrovata in uno stagno vicino alla città. Era vuota. Questo fu il primo colpo ideato e attuato completamente da John Dillinger. Fu la sua iniziazione alla rapina in grande stile. L'impresa che lo portò alla testa della banda che per molti mesi tenne in scacco la polizia degli Stati Uniti.
Probabilmente la sua storia ha affascinato molto l'America di allora, ma continua a affascinare noi oggi, perché era il simbolo di un momento di transizione, di una crisi che il paese stava attraversando e con quel paese tutto il mondo. Dopo la crisi del 1929 gli Stati Uniti si erano trovati in un periodo di depressione che aveva sconvolto tutto il paese, ma in particolar modo le zone agricole del Midwest, dove, insieme alla crisi economica, aveva colpito anche il cosiddetto Dust Bowl, cioè un inaridimento delle campagne, causato tra l'altro da una mancanza di alternanza dei prodotti sulla terra, che aveva immiserito tutta la popolazione. E così la gente seguiva attraverso la radio, attraverso i media in generale, le vicende, le avventure di questi banditi. Outlaws si chiamavano, cioè i fuorilegge, che in qualche modo si distinguevano dalla criminalità organizzata, dai mobsters di Al Capone, dei mafiosi, diciamo, della tradizione italiana, in parte irlandese o ebraica, delle grandi città degli Stati Uniti. Erano insomma anni durissimi in cui la gente cercava semplici evasioni e perfino le rapine alle banche organizzate da Dillinger e dai suoi diventavano un motivo di distrazione.
Niente potrà fermarmi neanche qui. Senti, la borsa è in ribasso, tutti si sbrigano a vendere. Io invece compro.
Tesoro, sei grande.
Anche se scendono, le azioni dei servizi pubblici sono sempre solide, poiché la gente ha sempre bisogno di elettricità, gas, acqua.
Caro, sei grande.
Prendi per esempio gli oli minerali. Sai che cosa costa trivellare un nuovo pozzo?
Senti, beviamoci sopra. Mac, altri 2.
Costano $2 e anticipati. Non prendiamo assegni.
Che razza di bettola è questa?
A Calabria Gonzi.
Ne ho abbastanza di questa
tua. Oh, non fare così, tesoro. Voglio un altro bicchierino.
Va bene, va bene. Torno subito.
Sì?
Datemi un pacchetto di sigarette.
Cosa preferite?
Che marca avete?
Oh, tutte le marche.
Apri il registratore. Fuori i soldi. Sono $7.
E 20 centesimi.
Tieni il becco chiuso se ti preme la pelle.
Che fretta.
No, non ho fatto niente.
Cosa avete lì sotto?
No, niente.
Un momento, vediamo.
No, non ho fatto niente,
vi dico. Al ladro! Mi ha derubato di $7.20.
Dillinger aveva perso la madre a 3 anni, era nel 1903. In realtà non veniva dalla strada, veniva da una famiglia della media borghesia, piccoli commercianti di Indianapolis, e aveva avuto un rapporto difficilissimo con il padre, con la matrigna, insomma una tipica storia di un ragazzo che si era ritrovato solo, che ogni tanto rubacchiava, non andava bene a scuola, creava molti problemi ai suoi genitori, tanto che il padre, a un certo punto, decise di abbandonare Indianapolis, di spostarsi in campagna per allevare meglio questo figlio un po' irrequieto. Ma in realtà problemi Dinninger da bambino non ne aveva provocati più di tanto. Ebbe difficoltà perfino quando si trasferì in campagna, non riuscì a trovare un lavoro, sposò una minorenne, cominciò a darsi da fare con piccoli furti insieme a un compagno, abbandonò anche la marina, anzi disertò, fu congedato con disonore, ritornò nella piccola cittadina di Mooresville, sempre in Indiana, dove organizzò una scippo praticamente di un bottegaio che lui conosceva da tempo, e il bottegaio lo riconobbe. Così Dillinger finì in carcere per circa 9 anni, venne condannato senza appello e probabilmente con una pena ben più pesante di quella che avrebbe meritato. Il paradosso fu che proprio l'esperienza del carcere portò Dillinger a trasformarsi da un giovanotto un po' scapestrato e senza scrupoli in un criminale incallito.
Mi chiamo John Dillinger.
John chi?
Dillinger.
Sono dentro per rapina.
Ah, sì?
Sì. Ho avuto iella. Mi è capitato fra i piedi un agente, altrimenti non mi avrebbero preso.
Ah, in gamba.
Voi perché siete qui?
Per rapina.
Quanto vi ha fruttato?
$70,000.
$70,000.
E a te quanto ha fruttato?
Oh, a me.
Spegnere le luci!
Dillinger in fondo era un prodotto della sua epoca, un'epoca di grandi trasformazioni per la società americana, una società diventata di massa ricchissima negli anni 20, ma ricchissima solo per alcuni strati della popolazione degli Stati Uniti. Peraltro a favorire la criminalità organizzata, il gangsterismo, appunto i mobsters di cui parlavo e la mafia, fu la decisione del Congresso degli Stati Uniti di aggiungere un emendamento alla Costituzione, il 18°, ratificato nel 1919, entrato in vigore nel 1920, che introduceva quello che noi chiamiamo il proibizionismo, cioè il bando degli alcolici da tutto il territorio federale. Questo ovviamente portò la mafia a individuare nel bootlegging, come veniva chiamato, cioè nella vendita al mercato nero degli alcolici, uno strumento di arricchimento, il controllo di una fetta di mercato molto importante che ormai non era più legale. E insieme a questa crescita della criminalità organizzata intorno alla vendita di alcolici si ebbe anche una reazione delle istituzioni. Sono questi gli anni in cui si forma e si consolida, in realtà era stata creata nel 1908, l'FBI, che diventerà l'antagonista di questi criminali e ovviamente anche degli outlaws, cioè dei fuorilegge alla Dillinger.
Dovevi ucciderlo, Fanning.
Che cazzo è Fanning?
Fanning, il poliziotto. Perché l'hai dovuto ammazzare? Mi ha creduto.
Avrei dovuto risparmiarlo perché ti ha creduto.
No, non per
sì,
quello.
Sì, per quello.
Sì, beh, anche per quello. Che c'è di male?
Questo è il mio lavoro.
Cazzo di lavoro.
Vai verso il centro.
Cosa c'è in centro?
Mi hanno ingaggiato per 5 bersagli. Ne ho stesi 4.
Cosa hanno fatto?
Che ne so io. Hanno tutti lo sguardo da testimone d'accusa per me. Ecco. Probabilmente hanno qualche grave imputazione federale oppure non vogliono assolutamente averne.
Questo è il motivo?
Certo, è così. Non c'è una ragione. Non c'è una buona o una cattiva ragione per vivere o morire.
Allora tu cosa sei?
Indifferente.
Appunto, gli anni 20 furono i Roaring Twenties, come li chiamavano gli americani, no? I ruggenti anni 20, ma in realtà preludevano a una crisi drammatica che mise in ginocchio il paese, il 1929, il crack della borsa di New York, l'inizio di una recessione che durò circa 10 anni e che portò al potere un personaggio che è rimasto nell'immaginario di molti, un personaggio positivo in questo caso, Franklin Delano Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti eletto nel 1932, che approntò una serie di misure, chiamate nel loro complesso il New Deal, che avrebbe dovuto risollevare il paese dalla miseria. Ma la situazione non migliorò certo nel breve periodo. E qui ritorniamo appunto al discorso che riguarda Dillinger e i suoi compagni, gente come Pierpont, che era uno dei suoi accoliti, anzi che lo aveva trascinato nella malavita professionale, e con loro John Red Hamilton, perché nelle campagne del Midwest, in stati come l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois e il Minnesota, dove poi appunto Dillinger e i suoi compagni operarono, la situazione era veramente disastrosa. Era una zona agricola degli Stati Uniti, seconda per povertà solo al sud, che viveva nella miseria più nera.
Questo è il sud degli Stati Uniti, una terra di latifondisti e di contadini sempre sull'orlo della rovina. La fame spinge questi disoccupati a frugare nelle discariche delle immondizie in cerca di fortuna. Così può succedere che un bravo contadino come questo signore che guida l'aratro si ritrovi come figlio John Dillinger, il bandito. Eccolo illuminato come una star di Hollywood.
Tanto per avere un'idea, il 16% delle famiglie nel Midwest avevano entrate superiori alla mediana nazionale di $1,500 l'anno, ma il reddito annuo pro capite in generale degli agricoltori era di $167. Solo una casa su cinque aveva l'elettricità, la malnutrizione era diffusa, malattie come la pellagra, il tifo si diffondevano facilmente e l'analfabetismo era il doppio di quello riscontrato nelle città. Circa 1 milione, parliamo delle campagne del Midwest, dei bambini che vivevano nelle campagne non andavano a scuola. Questo ovviamente favoriva, era un terreno fertile per la malavita che travolse molti dei giovani di quegli anni. E così il pubblico cominciò a guardare a John Dillinger come a una sorta di eroe negativo, ma un eroe comunque che in qualche modo poteva riscattare queste persone dalla miseria. Qualcuno lo identificò addirittura come una sorta di novello Robin Hood.
In gamba, John.
Signori, ecco il mio compagno di cella, Mr. Dillinger. John, questo è Mr. Murphy, dottor Madison, Mr. Kirk.
Salve.
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 Non vedevo l'ora di conoscervi.
Avanti, sputa fuori.
Ecco quello che penso, ragazzi. Se noi cinque ci mettiamo insieme potremo andare lontano, molto lontano.
Sfortunatamente noi quattro non possiamo muoverci di qui per molto tempo.
Appena sarò fuori vi farò fuggire, tutti quanti.
Mr. Dillinger può definirsi un entusiasta.
Un dilettante.
Imparerà.
A sue spese.
C'è della stoffa in lui.
Quindi la criminalità degli anni 30 era la continuazione di una sorta di reazione a quello che gli Stati Uniti avevano vissuto fin dagli anni 10, dal risentimento verso la concentrazione di capitali nelle mani di pochi che gestivano l'economia del paese. Non solo, ma questo era seguito dopo la prima guerra mondiale, la Red Scare, cioè il terrore rosso, la paura che il comunismo potesse aver presa nel paese. E aveva favorito in qualche misura, anche per le prime difficoltà all'indomani della Prima Guerra Mondiale, la formazione di bande di piccola criminalità, soprattutto tra i ragazzi a Chicago, tanto per fare un esempio. Le bande criminali, parliamo di piccole bande di strada, ma sempre criminalità, ammontavano a oltre 1000 alla fine degli anni 20. E Dillinger costituiva una di queste bande insieme ai suoi amici inizialmente di Indianapolis e poi un po' di tutto il Midwest.
Sono il padre di John Dillinger. John non era tipo che si lasciasse convincere. Pensai che fosse meglio lasciarlo fare, non diede spiegazioni. Disse solo che andava a Indianapolis per fare l'agente di cambio.
Ma non era solo, perché l'immaginario collettivo negli Stati Uniti venne colpito anche da una coppia che forse rivaleggia con John Dillinger per fama, Bonnie and Clyde, giovanissimi anche loro, tra i 20 e i 30 anni, insieme a Babyface Nelson, un altro famigerato criminale, tra l'altro psicopatico probabilmente, ma anche addirittura famiglie come quella di Barker, Doc e sua madre Mo, che diventò una specie di punto di riferimento, di assistenza, di centro logistico per molti di questi criminali. Tutti questi sarebbero ben presto diventati dei nemici pubblici. Ma chi è che li aveva definiti così? Chi è che a un certo punto, nell'inverno tra il 1933 e il 1934, fece di John Dillinger il nemico pubblico numero uno?
Nemico pubblico numero uno, John Dillinger. Forse sono seduti tra di voi. Potrebbero essere nella vostra fila. Voltatevi a destra. E voltatevi a sinistra. Se li riconoscete, chiamate il Bureau of Investigation o la polizia locale.
E a questo punto bisogna spendere qualche parola sull'FBI. Il Federal Bureau of Investigation, che si era sviluppato negli anni 20, aveva trovato alla sua guida nel 1924 un giovanissimo poliziotto che diventò un personaggio chiave della storia americana per il resto del secolo, J. Edgar Hoover.
Hoover inventa il G-Man, l'agente dell'FBI. Il G-Man è incorruttibile, devoto ed è rigorosamente bianco. Non sono ammessi neri, ebrei o ispanici, né tantomeno omosessuali. Dopo il college viene addestrato in una scuola dell'FBI e preparato per dare la caccia ai criminali.
John Dillinger.
Filmati di propaganda, appositamente commissionati da Hoover, ne glorificano le imprese.
E Hoover riorganizzò l'FBI, ne fece un centro logistico organizzato scientificamente, cominciò a raccogliere, poi divenne il suo strumento di potere, cominciò a raccogliere un archivio di impronte digitali che alla fine degli anni 30, inizio anni 40, superava il milione di impronte e ben presto si moltiplicò fino a raggiungere 100 milioni nel secondo dopoguerra, tanto che Hoover, si diceva, era in grado di ricattare chiunque. Ma Hoover aveva appunto introdotto il metodo scientifico nella caccia ai criminali e soprattutto dopo due eventi che avevano indurito le pratiche dell'FBI e delle polizie locali, perché ovviamente alle calcagna di Dillinger e dei suoi era spesso anche la polizia dell'Indiana. E questi due eventi furono nel 1932 il rapimento del figlio del famoso trasvolatore atlantico Lindbergh, che poi venne ritrovato morto, e poi il cosiddetto massacro di Kansas City nel giugno del 1933. Tra l'altro un massacro che aveva visto coinvolta la banda di Dillinger e che lanciò Dillinger nel firmamento dei criminali dell'epoca. La banda uccise, nel tentativo di liberare uno dei loro accoliti, che poi venne ucciso anche lui per sbaglio durante la sparatoria, uccise quattro poliziotti, uno dei quali era un agente del Bureau. E questo innervosì a tal punto Hoover che decise, il nuovo capo della FBI decise di inviare un agente speciale a Chicago responsabile per tutto il Midwest, che divenne il nemico personale di Dillinger e che organizzò poi diversi tentativi di cattura e infine il suo assassinio. Era Melvin Purvis.
E sono lieto di presentarvi uno dei nostri migliori G-Men, l'agente Melvin Purvis, che dirigerà l'ufficio esterno qui a Chicago, il centro dell'ondata criminale che sta dilagando in America. Il suo incarico sarà quello di arrestare il nemico pubblico numero uno, John Dillinger.
Direttore, agente Purvis.
Dica qualche parola.
Purvis era cresciuto all'ombra di Hoover, però non aveva poi tutti gli strumenti che erano necessari a portare a compimento la sua azione, anche perché l'FBI, essendo una polizia federale, non aveva tutti i poteri che avevano le polizie locali. Per esempio, l'FBI e Hoover in particolare insistette con il Congresso degli Stati Uniti perché venissero stanziati dei fondi per accrescere la forza del Bureau e per metterlo in grado di sfidare alla pari perlomeno questi criminali. E non solo, ma gli agenti dell'FBI fino alla fine degli anni 20 non avevano il porto d'armi, quindi in realtà non erano in grado di confrontarsi direttamente con i criminali. Alla fine il Congresso cedette e arrivò al votare sia nuovi fondi per l'FBI che l'autorizzazione per gli agenti dell'agenzia di portare armi, tanto che gli outlaws, i fuorilegge, li soprannominarono da allora in poi i G-Men, cioè i gunmen, quelli che portano il fucile.
Edizione straordinaria! Ultime notizie! La cattura di Dillinger! Edizione straordinaria!
Una dichiarazione per la stampa di Dillinger?
Non c'è prigione che possa fermarmi. Sarò fuori prima di un mese.
Nel corso di questi mesi, siamo a questo punto tra il febbraio e il maggio del 1934, qui ci avviciniamo al momento in cui poi Purvis e i suoi agenti stringeranno quasi d'assedio Dillinger, e la sua banda, insieme, che venne soprannominata allora la Pierpont Dillinger Band o Gang, riuscì a rapinare talmente tante banche e a accumulare talmente tanto denaro che si cominciò a pensarla come a una sorta di pericolo per la stabilità stessa dell'economia americana, che metteva in difficoltà i centri finanziari della nazione, in particolar modo di questo Midwest così povero e così in difficoltà. E durante le azioni di questi mesi, Dillinger e i suoi uomini uccisero altri agenti dell'FBI, due per esempio alla fine di marzo del 1934 a St. Paul, Minnesota, perché appunto Purvis era riuscito a trovare gli strumenti per mettere alle strette queste bande. Aveva degli informatori, e questo era un altro degli nuovi strumenti che Hoover aveva approntato, degli informatori protetti dall'agenzia, in grado di fare il doppio gioco, di mettere in difficoltà dei criminali incalliti, come erano appunto Dillinger e i suoi. Alla fine della primavera la situazione per questi banditi diventò sempre più difficile. Dovettero cominciare a industriarsi per trovare dei nascondigli sicuri, dei luoghi dove cambiarsi, dove cambiare le armi, rifornirsi. E questi erano di solito gestiti appunto dalle donne della banda, perché in questi anni anche le donne partecipano alle organizzazioni criminali e in particolare al gangsterismo delle rapine di banca e degli assalti ai centri commerciali. Insieme a questo, un altro strumento che diventò un importante fattore nell'arricchimento di queste bande erano i rapimenti. Con una certa regolarità Dillinger e Pierpont cominciarono a rapire grandi imprenditori del Midwest, chiedendo riscatti e cercando poi, attraverso ovviamente dei funzionari corrotti, di riciclare questo denaro.
La società prende alla leggera i criminali e questo incrementa il dilettantismo. Personalmente non posso sopportarli. Alcuni, solo che tu lo voglia, uccidono per te. Se te ne sai servire, gli puoi far fare qualunque cosa. Ma io sono d'opinione che se uno uccide un uomo, non può farlo senza ragione.
Anch'io penso così, Mr. Green.
In gamba, John. Vieni.
Tra maggio e giugno, Dillinger è ormai alle strette. Tra l'altro, Franklin Delano Roosevelt ha lanciato ormai in pieno il suo New Deal, la gente ha delle aspettative. Diciamo che se il New Deal non trasforma l'economia degli Stati Uniti, perlomeno nei primi anni non risolleva le sorti del paese, almeno infonde una dose di ottimismo nei cittadini, e l'attenzione comincia a calare rispetto alle gesta dei fuorilegge, e finalmente c'è qualche eroe positivo, qualcuno con cui identificarsi. Tanto gli agenti dell'FBI, appunto Hoover e Purvis, sono ormai assurti alle cronache, sfruttano anche loro, come avevano fatto i gangster con le loro gesta, la radio, le notizie dei giornali, i grandi titoli. Tant'è vero che Dillinger a un certo punto di questi mesi di grandi rapine si era inventato un personaggio, indossava sempre una paglietta, volteggiava sui banconi dei posti che rapinava per far vedere quanto era dinamico, affascinare i suoi sostenitori. E tutto sommato anche lo stesso fecero gli agenti dell'FBI e al tempo stesso i politici che erano nell'amministrazione Roosevelt, giovani spesso intellettuali che finalmente potevano mettere in pratica le loro teorie e applicare nuove regole all'economia nazionale, ridistribuendo in qualche misura la ricchezza nazionale. Proprio nel 1934 Roosevelt intraprese una riforma del sistema fiscale, in particolar modo delle imposte dirette, con una legge sulle entrate che imponeva forti tassazioni ai redditi più alti. E l'anno successivo, nel 1935, aumentò ulteriormente la percentuale, l'aliquota sui redditi più alti, portandola addirittura al 75%. Questa venne ulteriormente aumentata con la legge del 1936. Ciò portò nel 1934, alle elezioni di midterm, il Partito Democratico a stravincere le elezioni del Congresso, quella che gli studiosi di allora e anche gli storici oggi chiamano una super majority, cioè una maggioranza schiacciante. Dei 96 seggi a disposizione, i democratici ne portarono a casa ben 69, 25 ai repubblicani e uno al Farmer Labor Party, un partito nato proprio nel Midwest nel 1918 che faceva appello soprattutto alle classi più povere e che era riuscito a arrivare addirittura a concorrere a livello nazionale, ma alla fine di senatori ne ottenne solo uno nel 1934, ma nel 1936 Roosevelt riportò nelle elezioni presidenziali, schiacciando il suo rivale Hal Flandon, il 60,8% dei voti popolari. Insomma, gli Stati Uniti si stavano trasformando e l'estate del 34 fu fatale a John Dillinger.
Speravo di andare in qualche posto oggi.
Non mi restano che pochi dollari.
Che importa?
Forse ti ho giudicata male.
Che vuoi dire?
Niente.
Dove andiamo?
Ah, per me è uguale, andiamo dove vuoi.
Andiamo al cinema.
Quale preferisci?
Vorrei andare al Biograd.
Bene. Hai un vestito nuovo, eh?
Mm-hmm.
Ti sta bene il rosso?
Alla fine di giugno, la FBI riuscì a agganciare una persona molto vicina a Dillinger, Anna Sage, nata in Romania, praticamente una tenutaria di bordello, che era diventata amica di Dillinger nel corso degli anni, l'aveva anche appoggiato, ma che aveva pendente una possibilità di trasferimento, di deportazione nel suo paese, perché era scaduto il suo permesso di soggiorno. E la FBI fu in grado di ricattarla. Minacciò di ritirarle la possibilità di rimanere a risiedere negli Stati Uniti, chiedendole di collaborare ad incastrare Dillinger. Così nacque la trappola che portò all'uccisione di John Dillinger alla fine di luglio del 1934, quando Dillinger insieme a Anna Sage e un amico andarono al Biograph Theater di Chicago. Quindi questi criminali andavano anche, giravano a piede libero a vedere, ironia della sorte, un film di gangsters, Manhattan Melodrama. L'accordo con l'FBI era che Sage avrebbe indossato un vestito vistoso in modo che fosse riconoscibile e all'uscita dal film l'FBI avrebbe potuto incastrare Dillinger. E così fu. Quando uscirono dal teatro la Sage si allontanò, l'amico di Dillinger capì che c'era qualcosa che non andava. Gli agenti dell'FBI guidati da Purvis intimarono a Dillinger di fermarsi. Sembra che Dillinger fuggì cercando rifugio in una delle stradine laterali e l'FBI lo abbatté con 22 colpi d'arma da fuoco.
Attenti alla ragazza in rosso. Sono entrati da 2 ore. Dovrebbero uscire a momenti.
Sono sicura che non credi neanche tu alle tue parole.
Lo dici tu. Non puoi negare l'evidenza dei fatti.
Siamo entrati a questo punto.
Il corpo alle ombre. Lo sai che ti voglio bene. E come pensi allora che possa tradirti?
State pronti, ragazzi.
Vado a comprare i canditi.
E così finì la parabola di Dillinger e l'America, appunto, di quegli anni cominciò a guardare al futuro in un modo diverso, anche perché nel frattempo ben altri problemi si affacciavano all'orizzonte. La crescita di gruppi di simpatizzanti nazisti nel paese, i suprematisti bianchi che chiedevano una posizione diversa degli Stati Uniti sullo scenario internazionale dopo l'ascesa del nazismo, misero l'FBI sull'attenti rispetto a una nuova forma di criminalità che metteva a repentaglio la sicurezza stessa del paese. Una quinta colonna, possibile quinta colonna nazifascista, che gli Stati Uniti dovettero affrontare poi alla fine degli anni 30 fino all'entrata in guerra nel 1941 dopo l'attacco di Pearl Harbor.
Il 22 luglio 1934 John Dillinger viene ucciso da alcuni agenti dell'FBI all'uscita di una sala cinematografica di Chicago. Daniele Fiorentino l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci, Antonella Borghi e Lorenzo Pavolini. Per ascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.